Reach new career heights with University of Maryland's Robert H. Smith School of Business. Flexible MBA and MS options. GMAT and GRE not required. Learn more at go.umd.edu/smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
Benvenuti su Reading Wildlife, il podcast di Senerd dedicato ai libri. Io sono Andrea Viscusi e oggi ho qui con me il nostro caro leader Luca Prambilla che è prestato direttamente da Gaming Wildlife, il podcast che facciamo sempre però dedicato al gaming, quindi a videogiochi e tutta la cultura che ci sta intorno, perché se vi ricordate avevamo detto nell'ultima puntata che avremmo continuato la nostra rubrica sulla storia della fantascienza. E invece no, sorpresa, ci siamo dovuti un attimo riorganizzare per questioni di disponibilità di orari, e quindi invece di fare la puntata con Angela che vi avevamo promesso, lei ci teneva tanto a esserci per poter fare le sue polemiche sulla fantascienza Golden Age, quindi la rimandiamo alla prossima puntata e oggi facciamo un episodio crossover con Gaming Wildlife e quindi parleremo di... quindi di storie che hanno anticipato, che hanno influenzato o che hanno definito un po' l'immaginario dei videogiochi, perché nella fantascienza in particolare, perché appunto insomma il genere che cerca un po' di proiettare l'immaginazione in avanti, tutte quelle tematiche di magari appunto di nuove tecnologie, di informatica sempre in avanzamento, di realtà virtuale, che ovviamente è una componente fondamentale dell'esperienza dei videogiochi soprattutto oggi, sono state magari affrontate molto tempo fa e hanno anche fornito la base su cui poi alcune tendenze si sono sviluppate oggi. Quindi io ho cercato di fare un po' una selezione di libri che hanno questo in cui si trovano questi elementi, e Luca qui con me che è prestato appunto dalla sezione gaming ci potrà dare qualche riferimento in più, perché appunto io non sono per mia natura un gamer appassionato, e quindi ci potrà essere qualche contributo in più. Quindi io partirei da fare un collegamento immediato che tutti conoscono perché è stato un fenomeno un po' degli ultimi anni, che è Ready Player One. Ready Player One è diventato famoso soprattutto per il film di Spielberg del 2018, mi pare, ora non mi ricordo con precisione. Esatto. Che diciamo è uno, la storia, ora non la sto a ripetere, lo conoscono un po' tutti, che quindi c'è questa realtà alternativa, questo gioco online in cui tutti partecipano, che riflette un po' un mondo idealizzato in cui si scatena una caccia al tesoro per acquisire il controllo di questo gioco, perché può portare poi oltre a ricchezze, oltre tutta l'immaginazione, anche a diciamo a un modo per liberare le persone che vivono in un mondo disastrato. Cioè praticamente è la versione hollywoodiana di Tutti gli uomini del deficiente, che la Jalapas Band aveva già fatto in tempi non sospetti, e quindi quello è conosciuto, e anche il libro da cui è stato tratto, Ready Player One di Ernest Cline, quindi ha avuto un buon riscontro ed è arrivato anche a molti lettori che magari non erano strettamente lettori interessati al libro, ma con la fama del appunto ottenuta dal libro al cinema, dal film al cinema, si è espansa anche in questo modo. Ora, Ready Player One è un film, è una storia che si basa soprattutto sulla nostalgia, infatti ora anche te, non so Luca se l'hai visto, cosa ne pensi, nel senso dal punto di vista diciamo del videogiocatore forse non è così interessante, mi sembra di...
Ma in realtà allora io non mi ricordo i tre quarti del film, ecco. Per dare proprio la, la proporzione di quanto mi abbia interessato. Secondo me è una cosa che ha funzionato molto appunto come operazione nostalgia, soprattutto rispetto alla battaglia finale, che è piena di easter egg e cose. Infatti, io da super mega fan di Gundam, quando c'è il Gundam alla fine, ovviamente ho gongolato, ma tolto quello, secondo me, cioè, non è che ha poco da dire, perché poi se mettiamo il discorso di caccia al tesoro per arricchirsi in una realtà virtuale, possiamo tranquillamente fare un parallelo con quello che sta succedendo adesso con la questione di NFT
Ah, certo.
all'interno dei mondi virtuali, e che non è chiaramente strettamente una caccia al tesoro in quanto singola caccia al tesoro, ma ha più i tratti della caccia all'oro e della conquista dell'Ovest per cercare l'oro.
Sì.
Chi si assicura prima i lotti di terra conquistando l'Ovest? Però ecco, magari è più interessante parlare di questa vicenda rispetto ad altre opere che parlano strettamente dell'arricchirsi in mondi virtuali. Cioè, secondo me, Ready Player One da film, perché poi il libro non l'ho letto, mi sa più di quelle cose che magari hanno senso nel periodo in cui escono, perché immaginano un mondo altro, digitale, virtuale, eccetera, ma che invecchiano facilmente perché non hanno
Esatto.
non suggeriscono queste cose interessanti in prospettiva o che rimangono attuali come critica a un sistema. Mi sembra più di immaginare un altro che, non so quando esce Ready Player One, ma quando esce è figo, oddio, questo sarà il futuro, e poi dopo diventa invecchia
Sì,
semplicemente,
in
ecco.
realtà era un già quando è uscito pochi anni prima, il film è arrivato abbastanza veloce, visto il successo. Era già, diciamo, all'epoca. Proprio era un libro, anzi nel libro è ancora più forte forse la parte proprio di nostalgia anni 80, cioè è stato molto proposto anche come un film per bambini in quel senso lì, perché
Sì.
ovviamente è divertente, c'è tanta azione, c'è tanta grafica, tanti effetti speciali, eccetera, però poi tutti i rimandi che ci sono dentro, cioè ovviamente i bambini non capiscono i riferimenti
Certo.
ai Monty Python, quindi no, non era un cioè, nel senso, è concepito in realtà per la generazione adesso dei 30-40 anni, che trova tutti quei riferimenti e li trova divertenti. Però, come dicevete, in effetti, dal punto di vista dell'anticipazione o del stabilire un punto di riferimento, una tendenza che si sviluppa in seguito, in realtà non ha tantissimo valore. Mentre qualcosa, diciamo, che potremmo accostare a Ready Player One e potremmo considerarlo un po' un suo antenato, e questo valore ce l'ha avuto, è Snow Crash di Neal Stephenson, di cui tra l'altro credo che abbiamo già citato in una puntata precedente, quella forse la prima addirittura del podcast, in cui parlavamo dei libri da cui sarebbe opportuno fare un film, perché questo è già un film perfetto. Snow Crash è il primo libro del 92, se non sbaglio, non sono sicurissimo. Io ho questa edizione che è insomma, un'edizione di qualche anno fa. Ma adesso si trova l'ultima edizione è quella nel volumone Cyberpunk Antologia Assoluta, che è uscito da Mondadori qualche mese fa, quindi comunque è recuperabile. Snow Crash è il romanzo in cui è stato inventato praticamente il metaverso, nel senso la vita replicata in una realtà virtuale, quella che era un po' all'epoca, anche se poi non è, diciamo, andata tanto avanti, Second Life, no? All'epoca si accostava un po' cioè negli anni dopo si diceva che Second Life era un po' quello che in Snow Crash si chiama il metaverso, e che tra l'altro di recente è stato un po' il nome che il signor Zuckerberg ha scelto per allargare un po' la sua immagine, il suo ideale
Il suo
di mondo
dominio.
virtuale, esatto, e quindi è evidente che il collegamento c'è. Snow Crash è interessante perché la storia si svolge in parallelo nel mondo reale e nel mondo virtuale, e perché quello che succede nel mondo virtuale comunque ha degli effetti nel mondo reale. Il protagonista, che si chiama Hero Protagonist, tra l'altro, è diciamo, è nella realtà normale, è un fattorino in pratica, consegna le pizze per la mafia, e invece nella realtà virtuale è un eroe praticamente, perché è questo ninja che combatte con la katana, e insomma è praticamente appunto un uno dei più potenti individui che ci sono nel metaverso. E poi però appunto quello che succede nel romanzo è che dal metaverso, all'interno del metaverso inizia a diffondersi una sorta di, anche qui possiamo parlare di meme, prima che esistessero o che si parlasse adesso della concezione di meme, perché si diffonde un'idea in un linguaggio che non viene, che è un po' linguaggio macchina, un po' codice, però viene anche recepito da chi è nel metaverso e che comincia, diciamo, a infettare le persone. Quindi c'è questa sovrapposizione tra la diffusione di questo meme di codice che può infettare il metaverso e che poi può avere effetti sulla realtà. E quindi, diciamo, qui siamo a un livello un po' più profondo, perché appunto intanto vengono anticipate tutte quelle che poi saranno le tendenze che vediamo anche ora, appunto, all'interno di avere questi mondi immersivi e completamente, diciamo, interattivi, in cui tutti i giocatori fanno parte del mondo e lo costruiscono. Quindi questa cosa che adesso diamo quasi per scontata, ma che all'epoca era un po' un'idea innovativa e quasi irrealizzabile per gli strumenti che c'erano all'epoca, ma adesso invece la connessione costante di tutti i giocatori che vanno a creare un mondo è una cosa completamente normale. E quindi appunto anche il modo in cui il linguaggio che utilizziamo all'interno di questa realtà virtuale in realtà poi ci provoca anche delle conseguenze in quello che è il mondo reale. E poi comunque un romanzo carico anche qui di azione, di scene, di battaglia, di combattimenti appunto con la spada, con la katana, nel mondo reale, nel mondo virtuale. Quindi è comunque davvero divertente proprio da leggere, forte, ma comunque anche delle tematiche profonde. Quindi questo è sicuramente un punto di partenza interessante per questa tematica di come i giochi hanno, di come i libri hanno un po' influenzato anche lo sviluppo del gaming in questo senso. Non so se ti viene qualche riferimento, vabbè, l'abbiamo già un po' detto, però.
Sul metaverso, allora, innanzitutto è interessante che questo libro esca nel 92, mentre io a memoria il primo MMO che mi ricordo è Ultima Online, che è successivo, e che però ancora non stiamo, cioè siamo in una situazione in cui i giocatori possono connettersi in un mondo, eccetera, eccetera, e interagire. Non siamo ancora in una situazione di metaverso in cui, diciamo, spostiamo la vita nel mondo online, che è quello che stiamo facendo. Poi successivamente, vabbè, abbiamo, come citato, Second Life, che cerca di più di spostare la vita nel mondo online, perché contrariamente a qualsiasi altro MMO, o meglio, in questo caso proprio MMORPG, per cui role playing game, per cui tu vai in un altro mondo e interpreti un qualcuno in un mondo che è altro rispetto a questo, perché hanno normalmente delle caratteristiche di fantasy o di sci-fi, comunque non di realtà. Second Life cerca di portare quelli che sono i comportamenti del mondo reale nel mondo virtuale, tant'è che ci sono i bordelli su Second Life, eccetera. Poi non so che divertimento c'è ad avere dei rapporti di vedere il proprio personaggio avere rapporti sessuali, però vabbè, è più interessante arrivare al concetto di metaverso come lo sta immaginando Zuckerberg, ma come poi in realtà di fatto esiste già, perché abbiamo già delle esperienze di metaverso che di fatto però anche qui non sono altro che dei mondi dove la caratteristica fondamentale che li rende reali è il denaro, perché certo, comunque alla fine sempre quello è il capitalismo e il capitale. Quindi che cos'è adesso il metaverso? Sono questi spazi online ovviamente condivisi, comunque sono degli MMO, dove è possibile acquistare lotti di terreno o beni con gli NFT, appunto, attraverso questi NFT, che poi è interessante la questione NFT, apro parentesi, quando dicevi che c'è questo meme che diventa un virus, l'NFT altro non è che una riga di codice scritta all'interno di un bene digitale che è registrata sul tuo account, diciamo, attraverso il sistema di blockchain. Ora, non so se è interessante spiegare cos'è la blockchain, se in breve, se è utile saperlo.
For dummies, dai, giusto per così, se qualcuno praticamente
segue. La blockchain è fondamentalmente, facciamo un file Excel, un file di log, dove sono scritte tutte le transazioni economiche fondamentalmente che avvengono all'interno della blockchain. Questa cosa non è hackerabile praticamente, perché la blockchain, il file di log, è disponibile su tutti i computer della catena. Quindi chiaramente se tu vai a modificare il tuo file di log, ce ne stanno altre tot migliaia che dicono no, guarda che il file di log corretto è questo. Quindi non è hackerabile perché è talmente tanto replicato questa lista di transazioni che ci sono sempre a livello numerico quelle corrette. Questa è proprio super for dummies, senza attaccare il pippone economico, ecco. Quindi gli NFT altro non sono che transazioni registrate all'interno di questa blockchain e tu nel tuo portfolio virtuale hai la proprietà di spesso un'immagine di una scimmia con una riga di codice che la fa risultare sul tuo account. Chiaramente questa riga di codice può avere, essendo un codice, dentro qualsiasi anche potenzialmente cose malevole, quindi virus. E vabbè, questa è la questione sull'NFT. E il metaverso, altro appunto, non è che un mondo dove ognuno può comprare spazi di terreno, beni virtuali, eccetera, e che sono registrati sul suo account e su questi spazi può costruire e creare fondamentalmente delle esperienze che possono essere dal casinò alla galleria d'arte, al museo, a quello che vuole. Qual è però la caratteristica fondamentale? È sempre il denaro, nel caso specifico la criptovaluta. Quindi questo metaverso spinge fondamentalmente alla speculazione. Io compro ora questo lotto di terreno a tot mila dollari, o meglio a tot Bitcoin, Ethereum o quello che è, nella speranza che poi questo lotto di terreno abbia guadagni valore all'interno del metaverso, se il metaverso avrà successo, o meglio, se quel metaverso avrà successo, perché io posso pure comprarmi un lotto di terreno sul metaverso Andrea Viscusi, magari non lo popola nessuno, quindi ho buttato i miei soldi, o comprare un lotto di terreno sul metaverso Luca Marinelli, che io mi sono appena accorto che ho scritto male il mio cognome, sono veramente un fenomeno, e magari quel metaverso avrà successo e la mia speculazione avrà successo. Come questa cosa si riflette sul mondo reale? Si riflette sul mondo reale perché se è vero che la criptovaluta ha un valore relativo, perché la criptovaluta ha un valore per fare un determinato tipo di acquisti. Se io voglio comprare la droga online, la criptovaluta è buona perché la posso spendere per acquistare droga online. Molto difficile che io vada al supermercato e compri due etti di prosciutto in Bitcoin. Quindi anche lì poi la criptovaluta fluttua, quindi io investo in criptovaluta, investo in beni digitali, sperando che questi beni digitali aumentino di valore, la criptovaluta non crolli, per poi cercare di convertirla in valuta reale e guadagnarci nel mondo reale. In realtà il rapporto di dipendenza tra mondo reale e mondo digitale è chiaramente sempre quello, è sempre quello economico. E la cosa a me un po' inquieta, un po' mi ha il sapore della pura speculazione finanziaria, perché o del gioco d'azzardo, se vogliamo, perché alla fine tu non stai acquistando nulla, ma anche c'è un gioco che non mi ricordo come si chiama, prodotto in Nord Europa, che sta lì da una quindicina, ventina d'anni, quindi non parliamo di una roba che ha delle nicchie molto forti, dove tutta la valuta in game, quindi tutte le transazioni che tu fai in game, le puoi spostare in valuta reale, con un tasso di cambio fisso però in questo caso, che è tipo 10 soldi di gioco a un dollaro, mettiamolo. E c'è gente che su questa roba ci lavora, cioè ci investe denaro, perché tu magari dopo che diventi grosso puoi fare oggetti che rivendi all'interno del gioco, convertirli in denaro, eccetera, eccetera. Quella è la caratteristica, ora anche quella in blockchain, a livello di tecnologia utilizzata, però ha la caratteristica di avere un tasso di cambio fisso. Ma anche qui si pone un altro problema su questi metaversi: quanto è stabile l'azienda a monte? E questo è un problema di tutto quello che facciamo online o di tutto quello che noi facciamo in digitale, che ha riscontri nella vita reale. Aprendo sempre una parentesi, allargando un filo il discorso, per c'è il cane che passa dietro, per spiegare, se noi oggi siamo dei pro player di, non lo so, di League of Legends, magari guadagniamo anche bei soldi su League of Legends, e c'è un giro di denaro pazzesco intorno al League of Legends, tra team che formano i giocatori, giocatori stessi, speaker e piattaforme. Se domani Riot Games, per qualsiasi motivo, chiude, tu sei senza lavoro.
Sì, hai delle skill che non sono più spendibili, esatto, da nessuna parte.
Esatto, e allo stesso modo, e questo è un fatto che è successo, sono successi, se prima di un campionato Riot Games potenzia o indebolisce un personaggio all'interno del gioco e tu giochi con quello, tu non sei più buono a giocare. Tu sei buono, sì, a giocare a pallone, cioè ti puoi rompere una gamba sicuramente, ma dipende dal fatto che ti sei rotto la gamba. Non è che nessuno può andare a nerfare, non lo so, Totti, perché quello a, sì, pallone, sì, ci sa giocare.
E quindi è come se invece ti cambiassero, cioè a giocare a calcio, invece che fare gol nella porta, devi tirare,
mettere il canestro,
ecco, sì, capito. Quindi a quel punto tutto il tuo addestramento non
viene meno,
non ha più nessuno scopo, e quindi non sei più un giocatore di calcio.
Esatto, e questo è un problema per il metaverso, perché sono cose che dipendono da aziende, qualsiasi cosa dipende da aziende ovviamente, ma se tu sei uno sviluppatore puoi sviluppare a Microsoft, a Google, nell'azienda piccola le tue skill sono skill, sì, mentre, sì, lì i tuoi beni non sono beni perché sono digitali, i tuoi soldi non sono soldi perché non sono effettivamente utilizzabili per la vita reale, e quindi è anche molto labile poi il rapporto tra investimento di tempo, acquisizione di skill e competenze rispetto a quello che poi puoi tradurre in mondo reale, e questo lo rende inquietante, soprattutto perché, e poi concludo, perché ci sono ovviamente, come sempre, delle grandi aziende che poi sono le stesse che speculano nel mondo reale, cioè non è,
sì,
che,
certo,
che suggeriscono a quelli piccoli di investire in questi universi in modo tale che i valori crescano, e questa è la base della speculazione finanziaria, proprio quella pura e semplice for dummies. Come sempre, questi grandi che suggeriscono a quelli più piccoli, che magari hanno meno competenze, di mettere i soldi lì con la promessa di arricchirsi, e chiaramente alla fine del gioco si arricchiscono sempre e soltanto quelli grandi, perché gli altri si trovano con un pugno di mosche, o magari qualcuno svolta pure, ma le svolte non esistono, e per uno che svolta tot altri rimangono con nulla, e quindi è inquietante anche pure perché è la replica del peggior sistema capitalistico in un mondo però virtuale, laddove gli enti di controllo non possono controllare perché non hanno gli strumenti, e il sistema è fatto apposta per non farti controllare. Quindi è come, ok, ci controllate la speculazione sul mondo reale, noi la spostiamo nel metaverso, ci speculiamo come ci pare e non ci potete neanche far nulla con la finzione di questi metaversi che sono democratici, perché in teoria ogni cosa che viene fatta nel metaverso è in teoria decisa dalla community, ma è decisa, sì, dalla, però, community all'interno di un sistema aziendale, quindi e chiaramente all'interno della,
sì, la legislazione, diciamo, quella vera, quella di fuori, delle nazioni, delle istituzioni, esatto, non ha neanche la capacità di reagire esatto, ai cambiamenti che ci sono lì. Quindi avanti che si forma un comitato, vengono depositate le cose, l'ente analizza,
esatto,
hanno già fatto altre tre release di nuove build, esatto, e fanculo,
cioè. Ma anche perché poi è tutto anonimo, proprio, esatto, apposta, perché è tutto anonimo, perché noi vogliamo entrare in questo mondo e vogliamo essere anonimi e poter speculare, questo lo vogliono tutti, dall'alto al basso, soltanto che i pesi sono distribuiti per cui chi ha di più decide di più. È come il condominio, che chi ha più casa più grande c'ha più millesimi e, sì, quindi c'ha più peso nelle decisioni condominiali, no? E quindi è chiaramente un sistema che va a far mangiare sempre le stesse persone.
Esatto. E io resterei un po' in questo ambito, visto che, insomma, abbiamo fatto abbiamo approfondito un po' questo discorso, e questa è una cosa che...
No,
ma è interessante perché appunto è effettivamente qualcosa che noi stiamo vedendo e che si trova anche in storie di anche magari di 20 anni fa, che però avevano un po' individuato queste possibili sviluppi di quello che era l'interazione tra mondo reale e mondo virtuale all'interno di quelli che sono... che hanno, diciamo, l'apparenza di giochi, ma che hanno al di sotto anche qualcosa di più consistente, che in questo caso è poi le transazioni di denaro. E rimaniamo tra l'altro sullo stesso autore che citavo ora, cioè Neal Stephenson, con REMDE, che sarebbe Readme, ma scritto sbagliato, e in Italia è uscito, io ho letto la versione inglese, in Italia è uscito come Gioco Mortale, mi sembra un titolo inutile di questo tipo qua, che è una storia appunto in cui c'è un gioco online, un RPG di quelli, un MORPG in pratica, di quel tipo lì, di ambientazione fantasy, quindi sempre con i soliti... le solite razze, orchi, elfi, stregoni, eccetera. E questo, appunto, all'interno di questo gioco, di cui ora non mi ricordo come si chiama, diciamo, il gioco che viene utilizzato, ma insomma è praticamente un World of Warcraft, sostanzialmente. All'interno di questo gioco succede, iniziano, diciamo, ad avvenire delle operazioni che servono di copertura per innescare in pratica degli attentati terroristici che partono proprio dalle farm in Cina, in cui ci sono appunto tutti i giocatori che fanno queste microtransazioni e utilizzano il gioco per accumulare dei piccoli capitali che però poi messi tutti insieme permettono di trovare le risorse per finanziare queste azioni terroristiche. Poi appunto in realtà questo è un romanzo molto lungo e che la prima parte si svolge in questo setting così nella realtà virtuale, ma poi si sposta nell'azione proprio, diciamo, diventa un thriller quasi spionistico, quindi sovrappone un po' i piani, però parte proprio da questo contesto qui. È una cosa simile la fa anche, ora guardo se riesco a trovare la copertina anche di questo, un romanzo di Charles Stross che in Italia è stato tradotto da Zona 42 con il titolo Arresto di Sistema, anche di questo io ho la versione inglese, e anche questo fa qualcosa di simile, molto più sul piano, più che nell'ambito, diciamo, terroristico o appunto spionistico, lo fa nell'ambito politico-finanziario, perché anche questo inizia con una rapina all'interno di una banca, sempre in una specie di gioco di ambientazione fantasy di questo tipo, con appunto una banda di orchi cattivi, cavalieri, eccetera, cavalieri neri che arrivano in questa banca della Gilda, dei banchieri in questo mondo, e fanno una rapina. Perché, insomma, appunto, i giocatori, uno può dire, vabbè, sì, che loro sono dei ladri, hanno messo insieme una banda e fanno questa cosa. In realtà, al di sotto di questa rapina, loro sapevano che in questa banca erano, diciamo, custodite una serie di, appunto, ora mi verrebbe di dire, appunto, che fosse parte di una blockchain, insomma, qualcosa di quel tipo. Ora utilizzeremo questo linguaggio, che all'epoca non esisteva, ma sostanzialmente è la stessa cosa. E da questa rapina si innesca una crisi finanziaria a livello globale, che era proprio l'obiettivo di questa, appunto, dell'entità che sta dietro questa operazione, che serve poi a destabilizzare a livello politico un po' tutto il mondo, ovviamente, per permettere a chi ha portato avanti questa azione di avvantaggiarsi, poi di averne un ricavo sia economico, immediato, ma anche politico a lungo termine. E quindi anche appunto in Arresto di Sistema si vede come questo intreccio che c'è tra tra l'aspetto proprio finanziario che regge il mondo virtuale, questi giochi che hanno l'apparenza e la struttura di giochi, perché la gente ci va principalmente in un primo momento magari appunto semplicemente per divertirsi, ma poi possono anche diventare un modo, come dicevi anche te ora, appunto, per creare tutto un sistema di scambio finanziario e di creazione di valore che però sta solo lì, in realtà sta lì, ma serve per poter essere poi portato nel mondo reale e ha delle conseguenze. Quindi questa è una cosa che per esempio in questi due libri viene affrontata, potremmo anche dire un po' prevista, forse potremmo dire quasi suggerita, però insomma quello è un po' il gioco della fantascienza, che a volte ci chiappa e a volte invece dà qualche idea anche non proprio limpida a chi è capace di agganciarla.
Posto che secondo me non è facile prevedere queste cose, ma con un po' di creatività, o meglio, ovviamente vedendola in retrospettiva dal punto di vista di quando si scrive il testo è più difficile. Tu in realtà in retrospettiva, se vedi il sistema economico adesso, mettendoci in mezzo NFT, blockchain, eccetera, non è nulla di diverso del peggior capitalismo dei primi del Novecento,
sì,
che certo. È replicato su un altro mondo, ma in realtà se noi già pensiamo proprio al sistema delle aziende del web, viviamo in un sistema, se non monopolistico, quasi. Cioè abbiamo poche aziende che si occupano, cioè i sistemi operativi li sviluppa Microsoft. Apple è fondamentalmente trascurabile. Su mobile si sviluppano due sistemi operativi.
Sì.
Ce ne sono in realtà anche altri, Selfish OS, Ubuntu, eccetera, ma sono meno che trascurabili. Quindi stiamo replicando quello che era il primo sistema di capitalismo che cercava di fare dei monopoli, come era la Ford che produceva le macchine. E quindi cioè, stiamo replicando in una situazione di non regolamentazione o di
esatto.
blanda regolamentazione quello che c'era prima in un sistema di non regolamentazione che poi è stato regolato. E quindi insomma non è altro che il capitalismo ha trovato un altro modo di esprimere quello che ha sempre voluto esprimere, ovvero la totale non regolamentazione e la possibilità per chi ha il capitale di fare sempre di più. Messo a margine questo però, è secondo me interessante la questione che dicevi delle farm, dove
sì.
le persone lavorano per produrre denaro fondamentalmente.
Sì.
E questa cosa è, a parte il lavoro che si è fatto fin dalla nascita di World of Warcraft, dove persone lavoravano per farmare, per costruire personaggi
da rivendere poi.
Da rivendere già buildati, diciamo, no? Per utilizzare un termine tecnico, cosa che in molti RPG online si è aggirata proprio da parte delle software house. Le software house normalmente non incoraggiano questo tipo di mercato nero, anche perché abbastanza chiaramente, se io ti pago 15 euro al mese per giocare e tu mi compri un personaggio già buildato, io ho perso tot mesi di abbonamento. Certo. Square Enix aggira questo problema facendoti pagare una somma fondamentalmente irrisoria, perché ti fa pagare, mi pare, 18 o 20 euro per avere un personaggio già pronto per giocare gli ultimi contenuti di gioco. Quindi, nel senso,
se non sei, diciamo, quello che gli interessa fare proprio la parte di formazione del personaggio,
esatto. magari
c'è chi gioca per quello e c'è chi gioca invece per arrivare subito ad avere
esatto.
a fare
gli ultimi
finale.
Contenuti. E lì però tu spendi 20 euro lì e ce l'hai senza i personaggi di World of Warcraft. Io ricordo si pagavano centinaia e centinaia di euro, poi non ho mai giocato a World of Warcraft perché mi fa schifo l'estetica, proprio ho detto papale, però all'epoca c'era soprattutto in Asia,
sì,
perché
sì.
noi l'Asia è un mercato che non vediamo normalmente, ma l'Asia è un mercato dove le console si usano poco, si gioca tantissimo mobile o PC e si gioca quasi tutto online. Infatti noi vediamo la produzione coreana che un pochissimo ci arriva, è quasi tutta produzione online, la produzione cinese che ci arriva quasi zero, cioè su Steam c'è quasi tutto di produzione importante giapponese, ma è tutto in cinese, che è una barriera all'ingresso abbastanza importante, da pochissimi anni che si traduce questa roba. La maggior parte della roba è comunque roba online, perché si gioca così. Infatti le varie cose che dicono il governo cinese ha bloccato, questo non per fare apologia al governo cinese, però c'è una narrativa su queste cose che è abbastanza sballata, che il governo cinese vieta di giocare ai ragazzini. Non è vero, stanno cercando di mettere dei blocchi al gioco online, soprattutto per i più piccoli, soprattutto perché è effettivamente un problema quando tu hai tutta la fascia di popolazione che dovrebbe studiare, che sta chiusa 15 ore al giorno sui giochi online. Cioè, io ho conosciuto persone che conoscevo e non ho visto per 7 mesi perché dovevano giocare a World of Warcraft. E non, né noi non abbiamo questa grossa cultura dell'MMO. Mettilo in un paese dove c'è la cultura del gioco online e dove hai solo giochi online, o quasi almeno, la cosa può diventare un problema.
Anche un problema sociale. Infatti,
esatto.
per esempio, su questa cosa qui, per citare un titolo al volo, c'è un romanzo di Cory Doctorow, che insomma è abbastanza conosciuto anche come saggista, come proprio esperto di cultura tecnologica, anche diciamo di quello che è un po' la cultura della rete libera, cioè quindi tutti i modi di aggirare. Infatti ad esempio un altro suo romanzo famoso è Little Brother, in cui c'è questa diciamo appunto il sistema diciamo del di, appunto di controllo della rete viene aggirato da un gruppo di ragazzi che cercano comunque di liberarsi dalle imposizioni che derivano un po' da sempre lì dalla scusa di attentati terroristici per sopprimere la libertà degli utenti della rete. in un altro romanzo che è sempre un po' di collocazione tipo per ragazzi, quindi un po' quasi young adult, che si intitola For the Win, che in italiano non esiste, però insomma non è stato tradotto, ma mi sembra interessante e comunque abbastanza accessibile. I protagonisti, almeno una parte, alcuni dei protagonisti sono proprio dei ragazzi che di lavoro farmano all'interno di un gioco, e lì la contrapposizione interessante è che loro all'interno del gioco sono appunto dei personaggi insomma abbastanza forti, che hanno abbastanza possibilità di muoversi, di essere liberi appunto per continuare a farmare per gli altri giocatori, però dall'esterno sono praticamente degli schiavi, cioè loro sono schiavizzati davanti al computer e sono liberi all'interno del gioco, perché si trovano in quella condizione per cui quello è il loro lavoro, devono giocare 8 ore al giorno per poter produrre questo valore, che poi il loro hanno proprio un padrone, uno schiavista praticamente, che poi raccoglie il loro insomma il frutto del loro gioco e lo riutilizza per rivenderlo, appunto per impiegare questo valore in altro tipo di attività. Quindi appunto questa cosa anche è una cosa di cui, infatti anche questo, i protagonisti in effetti mi sembra che siano proprio o in Cina o in Corea, non mi ricordo, però insomma comunque in Asia, perché effettivamente questo fenomeno si trova soprattutto là.
E questa cosa qua c'ha un'ulteriore perversione nel mondo reale, che poi in realtà non è ulteriore, è letteralmente la stessa cosa, per cui una cosa che non molti sanno, perché pure questo rientra all'interno di bolle molto piccole ma molto forti, che c'è un fenomeno che si chiama play to earn, quindi giocare per guadagnare, che è proprio una tipologia di gioco che si innesta sempre nel discorso blockchain e NFT. E io ho cercato di studiarmi un pochino questa cosa andando su YouTube, e se voi andate su YouTube e cercate play to earn, trovate soltanto video che vi dicono tipo come fare $300 al giorno, sì, giocando a... Beh, ovviamente, no? Il sistema play to earn si costruisce chiaramente su questo sistema degli NFT, ha delle barriere economiche all'ingresso, perché tu devi acquistare, sbustare questi personaggi che sono degli NFT, perché ovviamente cercando di avere quelli più forti, quindi devi avere più soldi, per giocare a questa roba. Io dal poco che ho visto non ci giocherei neanche sotto tortura, perché mi sembra veramente una monnezza che non neanche il passatempo brainless ti fa. Ora, al netto della valutazione sul gameplay di gioco, come funziona? Avendo delle barriere all'ingresso, c'è ovviamente chi se le può permettere. Quindi c'è chi apre questi account, i padroni che dicevi poco, e mette delle persone sotto a giocare, per gli dà quindi i mezzi di produzione che gli appartengono, ecco, per utilizzare un linguaggio specifico, e queste persone giocano. Ovviamente i guadagni di queste persone tornano al cavo, come è ovvio che sia, e loro percepiscono uno stipendio rispetto a questa loro attività di gioco. Percepiscono uno stipendio ovviamente in valuta di gioco,
certo,
tendenzialmente. E chiaramente il sistema è perverso, perché tu lavori per guadagnare una valuta all'interno di un gioco, che ritorna poi al discorso di prima, per cui che ci faccio con questa valuta? La riconverto in valuta digitale? E quindi è letteralmente la stessa cosa. E anche lì qual è il problema che poi si va a porre? Che nel momento in cui il gioco viene meno, quelli che hanno i soldi spariscono, oppure cambiano delle regole nel gioco, queste persone possono essere licenziate o ne possono essere assunte altre, sempre ovviamente con un curriculum, quindi delle skill che hanno soltanto all'interno di quello specifico gioco. E la cosa è fuori di testa. Parallelamente c'è un'altra cosa fuori di testa, sempre sul discorso farm e guadagnare dentro ai giochi, che è tutto il sistema che ha costruito Roblox. Roblox è una cosa che noi non conosciamo, che probabilmente conosce chi ha figli, perché è talmente tanto giocato nel mondo, soprattutto alla fascia under 12, che l'azienda Roblox, recentemente quotatasi in borsa, ha un valore più alto di Nintendo. Cioè, parliamo di cifre importanti. qual è il sistema di monetizzazione di Roblox? Roblox promette ai bambini, fondamentalmente, che ci giocano, di poter guadagnare sviluppando giochi all'interno di Roblox. Questo ha due caratteristiche. Una, che ovviamente fa schifo monetizzare su delle promesse fatte a dei bambini,
beh, sì,
per ovvi motivi non hanno senso del denaro o del lavoro, infatti è vietato il lavoro minorile. Due, che gli strumenti di sviluppo di Roblox sono interni a Roblox, quindi sono skill parzialmente rivendibili all'esterno di Roblox. Se tu sai sviluppare dentro Roblox, non è detto che tu esca e sappia sviluppare in Unity, sì, in Unreal o in qualsiasi cosa rispendibile nell'industria del videogame. Quindi tu sei spinto con la promessa di guadagni a fare dei giochini o dei gioconi dentro a Roblox. Ora, che succede? Che chiaramente entrano in questo sistema delle aziende, non di bambini, che però possono impiegare anche bambini, e che quindi, essendo delle aziende, hanno anche un sistema di sviluppo, proprio in un discorso di pipeline di lavoro, competenze, eccetera. Infatti queste aziende lavorano sviluppando su Roblox, non sviluppando videogiochi, sviluppando su Roblox, e appunto impiegano bambini. Ora, ammesso e non concesso che un bambino riesca a sviluppare qualcosa che muove dei soldi veri all'interno di Roblox, perché è successo e può succedere, chiaramente è sempre una goccia nel mare. Quindi la promessa di monetizzazione e di far soldi è come quelli che ti dicono: guarda, se ti impegni puoi diventare Jeff Bezos. E dici: cazzo, ma ce ne sta uno di Jeff Bezos su 8 miliardi di persone? Ormai capisci che la possibilità di farcela, la promessa, è abbastanza vuota. Però assumiamo che qualcuno ce la faccia. Quel qualcuno che ce la fa, ovviamente Roblox spinge per fare in modo che tutti i guadagni, che vengono ovviamente erogati in valuta di Roblox e che possono essere convertiti in valuta reale, questo è vero, rimangano all'interno della piattaforma. Come fa? Come funziona questa cosa? Funziona ovviamente cercando di farti reinvestire in prodotti che esistono nella piattaforma. I prodotti che esistono nella piattaforma sono chiaramente la stessa cosa di NFT, degli NFT come li conosciamo, quindi beni digitali che tu puoi acquistare e che vengono distribuiti in quantità limitata e che però poi puoi rivenderti sempre dentro a Roblox a prezzi più alti una volta che sono finiti, sperando che questi aumentino di valore. Roblox ti fa proprio vedere dentro, quando tu vai ad acquistare determinati prodotti digitali, cosmetici, ti fa proprio vedere l'andamento col grafico del valore. Quindi noi reputiamo accettabile che un bambino di 12 anni abbia davanti agli occhi un cappellino virtuale e veda l'andamento finanziario del suddetto cappellino virtuale. È chiaramente una cosa folle, perché tu dici a dei bambini che non hanno senso del denaro di spendere dei soldi per fare un lavoro per sviluppare delle cose che vanno a ingrassare chiaramente l'azienda, perché l'azienda mi pare che prende il 30% una volta che ti va a convertire la valuta di Roblox in valuta reale, quindi comunque il 30% è bruciato, se lo tengono loro, e spinge questi stessi bambini a investire quel denaro in beni fittizi che potrebbero aumentare di valore. Quindi, cioè, già ci mettiamo io e te
già a investire... Li fai il piccolo speculatore.
Esatto. Infatti c'è un mercato nero di questi beni a margine di Roblox, dove tu li acquisti in valuta reale con valori più bassi rispetto a quelli di Roblox e poi ti vengono dati su Roblox, con tutto quello che comporta, ovviamente, che tu magari paghi e non ti viene mai dato il bene, certo, eccetera, eccetera. E Roblox di questa cosa, come dicono a Parigi, nel nord di Parigi, se ne sbatte il cazzo. Cioè, Roblox ha chiuso i forum perché non riusciva a controllare, a garantire un bell'ambiente. Quindi Roblox non gliene frega assolutamente nulla. Questa roba è tollerata. Cioè, il mercato nero che su Warcraft se ti acchiappano, ti bloccano gli account, su Roblox è tutto... Cioè, è tutto tollerato.
Vabbè, sono bambini, facciamoli divertire.
Esatto. E questa cosa è folle. Infatti io conosco persone che hanno i figli che giocano a Roblox che non hanno nessuna coscienza di questa cosa, ma questa roba sta uscendo da poco perché un canale YouTube che si occupa di inchiesta che si chiama People Make Games, che parla appunto di quello che succede dalle persone che sviluppano giochi, ha fatto un'inchiesta su Roblox, dove viene raccontata tutta questa cosa qua, e Roblox che ha fatto? Gli ha dato risposte vaghe, gli ha dato, dopo il video, gli ha detto che gli avrebbero risposto dopo il video e di cancellare il video nel frattempo. Quindi hanno fatto un altro video in cui andavano ancora più in profondità e si vedevano anche situazioni di molestia sessuale, perché ovviamente nel momento in cui Roblox se ne lava le mani, che succede? Che tutto questo sistema si sposta fuori da Roblox. Certo. Quindi Roblox dice, sulla mia piattaforma non succede niente. Ok, andiamo su Discord e creiamo tutto quel sistema perverso di online più i bambini, che quindi è ovviamente ancora più, ancora meno regolabile per ovvi motivi di i bambini non sono buoni a comportarsi perché sono bambini. Però Roblox che gli frega, succede su Discord, e quindi tutto il sistema di molestie sessuali, eccetera, ai danni di minorenni, viene meno, o meno il controllo di Roblox viene meno perché capita su Discord, quindi sono cazzi di Discord, non sono più affari nostri. E però queste persone fanno guadagnare Roblox parallelamente.
Quindi sì, proprio cioè, riassume proprio il concetto, quello capitalista, di uno che si prende tutto il profitto ma nessuna responsabilità di esatto. quello che lo porta a ottenere, che è esattamente quello che viene replicato appunto magari nel mondo reale. Nell'arco di 200 anni si è cercato di creare dei sistemi che potessero impedire un po' questo tipo di sfruttamento, soprattutto nei confronti di soggetti più deboli come possono essere i bambini, ma nel mondo virtuale tutti questi sistemi di controllo non ci sono, non sono replicabili almeno per ora, e quindi si riesce a rimettere in piedi questi sistemi che pensavamo che fossero finiti con i piccoli cercatori di carbone nelle miniere, e invece
e andiamo anche oltre la fantascienza, quello che riesce a immaginarsi, perché i sistemi più perversi che si inventa la fantascienza spesso poi la realtà dice no, aspetta, hold my beer, ora che famo esatto. peggio.
Sì, infatti al confronto la rapina, la crisi finanziaria globale è una roba da ragazzi, sì. almeno a livello etico,
in un certo sì, esatto. senso,
no? Perché uno dice sì, ok, è una crisi finanziaria, è una roba brutta, però chi se ne frega, cioè nel senso, cioè, ci sono ben altri problemi. Nel momento in cui vai proprio a rimettere in piedi lo sfruttamento minorile, forse esatto. stai facendo un po' qualcosa di più condannabile anche proprio a un livello di istintivo, proprio di pancia, quindi insomma sì. Siamo su un altro livello. E, io direi che abbiamo fatto un discorso abbastanza interessante su questo, ora uscirei dall'ambito di proprio della...
Drammi economici.
Esatto, del dramma etico, sociale del gioco online, però visto che abbiamo parlato di questi, di come i giochi online sono diffusi in soprattutto in Cina, comunque nell'est, farei un riferimento anche a un altro romanzo recente che ha avuto un discreto successo e che si basa in parte sull'utilizzo di questi mondi virtuali, di questi giochi anche qua che sono poi condivisi e che sono delle simulazioni di mondi alternativi, che è Il problema dei tre corpi, di Cixin Liu, quindi un autore cinese ma che è diventato un autore internazionale ormai da diversi anni, è arrivato anche in Italia appunto con Il problema dei tre corpi, con i due seguiti, è una trilogia. Esatto, è in produzione anche una serie, non so se si sa già quando uscirà, no. ma è stato anche adattato un suo film, sì, The Wandering Earth, quindi insomma ormai è un po' una star internazionale, probabilmente anche un po' pompata dal governo cinese che ci tiene a far uscire diciamo questa colonizzazione culturale e nella fantascienza lo sta
facendo. Ti ricordi i titoli di testa di The Wandering Earth?
Quelli, i titoli di coda mi sembra che
no,
sono
di testa, vedete, tu inizia il film ed sì. è una cosa che ti fa venire un pochino i brividi, perché ci sta Netflix, quindi proprio idea platonica della multinazionale americana, e poi ci sta la cosa di produzione del governo cinese con la farcia e il martello.
Ah, quello forse ho pensato che fosse tipo una gag, invece no, era...
No, infatti a me questa cosa mi ha fatto venire i brividi, scusate ti ho interrotto, perché cioè, ho collegato Netflix e Falcio e il Martello, e poi dopo hai un film che è un classico disaster movie sci-fi, sì, 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 che è esattamente come gli Stati Uniti hanno costruito il loro soft power.
Esatto.
E dice, ok, quindi la Cina sta costruendo il soft power, perché poi di quello parliamo, perché nel momento in cui il governo cinese riesporta questo tipo di prodotti, ti sta facendo la stessa costruzione soft power che hanno fatto gli Stati Uniti. E c'hai tutta questa roba qua che ti confonde, perché hai un governo cinese, un governo ipercapitalista, una multinazionale capitalista, una falce e il martello, ed è un discorso che ti disorienta, capito?
Sì, sì, non ti fa più un po' perdere. Ma allora chi è il cattivo?
Esatto, capito? Non sai più da che parte sta.
In effetti, nella produzione, ora magari poi ne parleremo in un'altra puntata qui del podcast, nella produzione fantascientifica cinese, proprio a livello di narrativa, c'è un po', diciamo, la tendenza che viene appunto, diciamo, finanziata proprio coi soldi dal governo cinese a far uscire un po' il mito del popolo cinese, e in alcune opere di Liu Cixin questa cosa un po' devo dire che l'ho ritrovata. Ora, forse nel Problema dei Tre Corpi non tanto, perché nel Problema dei Tre Corpi anzi c'è anche proprio una parte che parla di tutta la rivoluzione culturale cinese, quindi proprio dell'opposizione a quello che era il regime comunista, e poi appunto diventa una storia di praticamente di invasione aliena sostanzialmente, che nella prima parte del romanzo appunto si basa anche sul cercare sulla permanenza in questo gioco, che è una simulazione del mondo dove si trovano gli alieni. In pratica sostanzialmente funziona in questo modo qui, è uno spoiler ma chi se ne frega, nel senso, tanto è una parte, diciamo, che poi si innesta all'interno della parte più anche lì quasi al limite del thriller. In altri racconti, come anche The Wandering Earth, ma altri ad esempio che sono nella stessa raccolta dove si trova questo racconto, c'è molto viene trattato molto la cosa proprio del popolo cinese, la resilienza della Cina che porta avanti anche tutto il resto del mondo, come appunto in The Wandering Earth è la classica americanata con gli americani che salvano il mondo, però invece essere americani sono i cinesi, quindi funziona un po' nello stesso modo e vanno a costruire un po' quello stesso tipo di immaginario.
E, secondo me, scusa, ti interrompo, sì, per me c'è nel Problema dei Tre Corpi soprattutto, perché poi The Wandering Earth, sì, ho visto soltanto il film, quindi non c'è una sfumatura un po' diversa che secondo me è molto propria della comunicazione che la Cina fa di se stessa, che mentre nella produzione americana c'è gli americani che salvano il mondo, nella produzione cinese c'è sempre la Cina che fa da traino, però c'è un discorso più aperto, cioè sembra come che la Cina ti dica noi sì vogliamo guidare questa rivoluzione, vogliamo guidare il mondo, ma abbracciando un po' sì, tutti, vogliamo guidarlo insieme a voi. Comandiamo noi, però lo guidiamo insieme. Cioè,
c'è un po' questa idea di accoglienza che però viene in casa mia. Cioè, nel senso, esatto, siamo i buoni padroni che ti dicono come fare, ma esatto, ti faranno stare bene. Sì, è vero, c'è questa cosa. Infatti, non c'è magari quel senso di nazionalismo, nel senso che tu devi mangiare da McDonald's. Forse che non c'è quel tipo di colonizzazione culturale, però c'è quell'idea per cui appunto noi siamo quelli che guidano e vieni dietro a noi perché ti facciamo vedere qual è qual è la strada del futuro. Perché poi in effetti, anche qui ora il discorso è complesso, è lungo, magari ne riparleremo un'altra volta, però appunto la Cina sta investendo molto sul futuro e in questo caso anche proprio sulla fantascienza, cioè il governo cinese sovvenziona proprio delle scuole di fantascienza, cioè proprio per insegnare, proprio sta tirando su una generazione, ma anzi ormai siamo già alla seconda generazione di autori di fantascienza, proprio per creare questo immaginario futuristico e futuribile su cui sta proprio investendo sia soldi veri e propri, sia proprio la sua cultura e il modo in cui sviluppare la cultura. Quindi è un caso molto interessante, ma andrebbe approfondito.
Beh, ma perché anche smetto il pippone, ma anche nella realtà loro stanno investendo molto sulla... cioè l'IA cinese è più avanzata, certo, eccetera, e probabilmente vogliono fare un po' un passaggio simile a quello che ha fatto poi il Giappone, seppur per motivi e modi diversi, quindi smettere di raccontare la Cina mitica, che è quello che ha sempre raccontato, e cominciare a raccontare la Cina contemporanea e del futuro, quindi smettere di porsi
come... anche nelle, diciamo, in tutte quelle che sono le contromisure per i cambiamenti climatici, anche tutte queste cose, quindi ingegneria ambientale, anche quello stanno facendo tantissimo, cioè, da quel punto di vista sono il leader mondiale, vabbè, da molti punti di vista sono leader mondiale, ma anche da quel punto di vista lì, che magari mentre il, per dire, in Europa si parla tanto di in Occidente, di quello, le contromisure al cambiamento climatico, in Cina intanto se le stanno facendo per loro.
Mettono gli alberi, quindi, nel deserto, hanno salvato i panda, non sono più a rischio di estinzione.
Sì, nel senso, sono tantissime operazioni di questo tipo, che quindi sono anche, uno dice, vabbè, sono nobilissime, stanno effettivamente, diciamo, preparandosi a un futuro che magari non è così ottimistico, non è così positivista per come lo possiamo vedere ora. Però se sei con loro ce l'hai, se non sei con loro probabilmente invece ti devi trovare un'altra strada. E, comunque, appunto, quindi nel problema dei tre corpi, quindi c'è questa simulazione di un mondo alternativo, che è una cosa, appunto, che un tema abbastanza ricorrente, soprattutto, insomma, giochi che simulano altri mondi, è una cosa che si vede, e è una cosa, appunto, che si ritrova in tanti libri. Anche qui faccio un riferimento a un libro abbastanza recente, che potrebbe essere conosciuto perché è dello stesso autore di Ready Player One. Quindi, prima di Ready Player Two, che è uscito da poco, Ernest Cline ha scritto anche Armada, che è un altro, appunto, romanzo che si basa su un gioco di simulazione di guerra, in pratica, in cui, spoiler, sostanzialmente alla fine si scopre che la simulazione non è tanto una simulazione. Ma questa cosa qua, il buon Klein l'ha, non dico copiata, perché ovviamente le idee girano, tutti possono avere idee simili, e poi dipende da come le porti in scena. Tra l'altro Armada non ha avuto un grandissimo successo, infatti anche lì dovevano fare un film, ma non so se è ancora in produzione, e comunque poi si è messo a scrivere Ready Player 2 perché il successo era stato quello.
Deve pagare pure Klein.
Esatto, nel senso, d'altra parte ha bisogno anche lui di farmare. E invece questa stessa idea si trova in un classico della fantascienza degli anni Ottanta, che è il gioco di Ender di Orson Scott Card, che poi anche questa è diventata una saga, credo, mi pare che siano quattro o cinque romanzi, però diciamo il più conosciuto è il primo, il gioco di Ender, che appunto è, anche di questo poi c'è un film, quindi lo potete andare a vedere, non particolarmente brillante, però vabbè, sostanzialmente la storia è quella che c'è un'accademia militare con questi ragazzi che vengono, appunto, addestrati perché l'umanità è in guerra con una razza aliena di insettoidi di un certo tipo, e durante, appunto, la loro permanenza in questa accademia militare, i ragazzi sono anche incoraggiati a giocare con un gioco di simulazione di guerra, quindi il protagonista lo fa. Tra l'altro questo è anche un romanzo, uno dei primi romanzi in cui si parla anche di qualcosa che è simile ai social network e alle fake news diffuse sui social network, perché parallelamente c'è anche tutto un sistema, appunto, di comunicazione con cui viene fatta propaganda rispetto a questa guerra, in un modo che, anche se appunto non viene chiamato così, ma sostanzialmente è quello delle fake news diffuse sui social. Però questo è, diciamo, argomento per un'altra puntata. Quello che invece è la simulazione di guerra è, appunto, il gioco a cui giocano questi ragazzi dell'Accademia, per cui portano avanti queste campagne, questa battaglia contro, appunto, obiettivi simulati di questi insettoidi alieni con cui l'umanità è in guerra, fino a che arrivano alla battaglia finale, quello che sarebbe, appunto, l'ultimo livello del gioco, e si scopre, sorpresa sorpresa, che non era un gioco e che loro stanno effettivamente portando avanti la guerra contro questi insetti attraverso il gioco. Loro credono di giocare, invece stanno effettivamente distruggendo e commettendo un genocidio contro queste, perché tra l'altro sono proprio gli umani che stanno portando la guerra contro questi insetti, non è con sogni insetti cattivi, proprio siamo noi che abbiamo deciso che quelli li vogliamo fare fuori, e quindi loro sono ragazzini di 12 anni che hanno sterminato un'intera civiltà aliena, e quindi, insomma, questa cosa fa sempre piacere, no? Sempre il discorso che facevamo prima, il modo in cui la gamification può avere anche degli effetti, diciamo, non proprio desiderabili, nel momento in cui la metti un gioco che ha delle conseguenze reali in mano, appunto, a un ragazzino che non ha la sofisticazione mentale per capire che le sue azioni possono essere anche avere delle, appunto, delle implicazioni, e lui non se ne sente del tutto responsabile, allora puoi sia creare lo schiavismo sia distruggere una civiltà aliena. Quindi queste sono le altre prospettive, sempre sullo stesso fenomeno, in pratica.
Allora io evito il discorso sullo scollamento nella guerra contemporanea nell'azione di uccidere, perché non è la sede. Però ci sono un paio di cose, secondo me, interessanti rispetto alla guerra reale, sì, la gamification e pure il gioco di guerra. E evito anche il pippone sulla gamification, perché sennò riparto col pippone anticapitalista.
Beh, poi comunque magari li farete nel podcast in Gaming Wildlife, quindi magari appunto se chi ci segue magari noi per i libri, ma questi argomenti mi interessano, andate a sentire anche quello che dicono i nostri colleghi, più specifico riguardo al mondo del gaming, ai pipponi sul gaming.
Esatto. E io volevo dire due cose. Una, che è, secondo me, un trivia, è curioso, cioè curioso, è pure una situazione un po' drammatica, però è curioso. Un altro invece è su questo fatto della guerra. E il trivia è che esiste un gioco che si chiama EVE Online, che è un MMO e a tema sci-fi, dove tutto il gioco è regolato dai giocatori. E quindi non ci sono tre fazioni in guerra e i giocatori se le gestiscono. Le fazioni le fanno i giocatori, la gestione politica, i rapporti tra le fazioni, i rapporti economici, le fanno i giocatori. Infatti ogni tanto succede qualcosa per cui capitano delle guerre su larga scala, dove vengono perse tot migliaia di dollari reali, perché vengono fatti dei conti di quanto devi stare sul gioco per costruirti astronave X. Sì. E quindi viene, diciamo, quantificata in dollari la quantità di tempo. Ogni tanto c'è qualche gigaguerra, per cui quantità di denaro in astronavi che ci vogliono anni per costruirle esplode. E successe un fatto clamoroso, perché uno dei diplomatici più importanti di Online era un diplomatico reale del governo, mi pare, americano, che venne ucciso durante l'attacco a un'ambasciata, mi pare quella libica, non vorrei dire una stupidaggine. E questo fatto della morte di questo diplomatico ebbe delle conseguenze mostruose sulla situazione politica di EVE Online, perché questo era effettivamente bravo, perché lo faceva per davvero, e quindi si ruppe un equilibrio politico all'interno del gioco. E questo era, diciamo, il trivia, che beh, non è divertente perché questo poraccio è morto per davvero, però è curioso, ecco, vedere questo. Mentre sulla questione della guerra simulata, c'è un caso interessante recente, su cui abbiamo fatto proprio un podcast specifico su Gaming Wildlife, che vi consiglio di recuperare, e quindi la faccio breve. E praticamente stanno sviluppando un gioco sulla battaglia di Fallujah durante la guerra in Iraq o in Afghanistan adesso. Comunque durante...
Mi viene in mente Afghanistan.
Mi sa che è Afghanistan. Perché me le confondo sempre, sono delle cose a doppio, io mi confondo come l'Appia e l'Aurelia.
Sì, io non mi ricordo, cioè i nomi dei fiumi non li so, cioè non mi chiedere dov'è l'Adda, perché non lo so,
Quindi, ma io ho proprio delle coppie di cose che mi confondo, non so perché, le cose a coppie, sempre. Okay. E ora da strappare il diploma di laurea, da strappare per questa cosa. E praticamente questa battaglia, per chi non lo sapesse, l'esercito americano... bussò porta a porta e massacrò i civili per fare una cosa carina. Poi, già che c'era, bombardò col fosforo bianco, una cosa proprio tranquillissima. E a parte di scherzo, una delle pagine più nere della guerra degli Stati Uniti. C'è un documentario molto bello di Siegfriedo Ranucci, l'attuale direttore di Report. Se volete vederlo, lo trovate su internet, un documentario della Rai. Una cosa così pesante che a metà dura 20 minuti, a metà metti pausa, rifiati, ti prendi un caffè e continui a vederlo. E hanno ben pensato di farci un gioco dove tu sei l'interprete dell'esercito americano che combatte la battaglia di Fallujah. La cosa già la proposero una decina di anni fa, e Konami, che dovesse il publisher, gli disse: guardate, no, state fuori con l'accuso, anche perché era ancora più fresca all'epoca la battaglia. Insomma, succede che non succede, che ora lo stanno pubblicando per davvero, con tanto di trailer, con le interviste con i soldati americani che dicono che loro comunque hanno molto sofferto, che loro c'avevano paura, c'avevano pensa, quelli che gli bussavano a casa e gli sparavano, poracci. La cosa, vabbè, è mostruosa. E però fanno un gioco in cui non solo combatti la battaglia di Fallujah da parte degli americani, ma la città di Fallujah cambia di volta in volta. La città è generata in modo procedurale, in modo che sia sempre diversa. Così c'è sempre quel brio nuovo che non sai quale civile andare a sparare, capito? E questa cosa...
Sì, sì. Diciamo che è un confine un po', insomma, delicato da attraversare, cioè soprattutto appunto, sì, lì si apre tutto un discorso su quanto sia morale ammazzare gente in un gioco, ma appunto quello è tutto un altro livello del discorso, però chiaramente nel momento in cui la dichiari, la interpreti come un evento storico recente di cui c'è un'interpretazione abbastanza insomma evidente,
però c'è proprio gamificazione di guerra, sì, cioè proprio diventa giocoso un evento reale, quella è la cosa che è, non in maniera neanche acritica poi in realtà, però di fatto renderlo giocoso, e poi lo stesso discorso è il rendere giocoso, nel caso sterminare gli alieni, è come se fosse il rovesciamento, da una parte tu giochi e stermini di fatto gli alieni, dall'altra parte tu giochi e rivivi in maniera ludica un evento storico, però sì, non come, sono discorsi distanti.
No, infatti, perché è come se tu volessi togliere la componente appunto morale a quello che stai facendo. Con gli alieni lo fai perché appunto lo fai sembrare un gioco e quindi quello che stai facendo non ha conseguenze reali. In questo caso è come se tu volessi sminuire quello che è successo, forse, perché appunto prendi un evento storico di cui appunto sai che sei stato un pezzo di merda e lo rendi un gioco, perché quindi in un certo senso ne sminuisci il valore, la portata. Certo. Cioè è come quando appunto uno continuamente continui a scherzare su una cosa, per cui la drammaticità che può avere quell'evento viene persa, viene annacquata, e quindi non è più una cosa così grave quello che è successo. Quindi in questo caso mi sembra di vedere qualcosa di questo tipo. In genere devo dire, per come viene appunto, come nel gioco di Ender, ma in altri romanzi o che portano avanti delle idee simili, forse nella narrativa e nella fantascienza appunto scritta si cerca invece di far vedere appunto l'aspetto perverso di questa cosa, quindi mi sento di dire che è un territorio un po' più sicuro o soprattutto che cerca un po' più di porre proprio il dubbio morale su questa cosa, cioè di farti venire la domanda, cioè ma è davvero il modo giusto, è davvero così che sanno le cose, è davvero il modo di vedere e di fare questo tipo di esperienze, di porsi in queste situazioni. Poi ovviamente ognuno si dà le risposte che vuole, però ecco, da questo punto di vista forse il modo in cui viene affrontato generalmente nei romanzi, nelle storie, c'è un po' più di campo libero, nel senso che io ti pongo il problema e poi tu ci rifletti e trai le tue conclusioni, piuttosto appunto che sminuire semplicemente e farlo diventare tutto un gioco che ti permette di far sembrare tutto insomma senza conseguenze, ecco, alla fine è questa cosa qua. E io direi che insomma abbiamo fatto una panoramica forse non così ottimistica.
No, zero.
Eravamo partiti, ora parliamo di come i libri hanno influenzato i giochi, invece siamo arrivati a parlare dei problemi dei trattati internazionali, diplomatici, schiavitù minorile, guerra.
Un attimo.
Perfetto. Ma come ti volti, ti distruggi una civiltà. Però insomma, mi sembra argomenti interessanti, quindi cose che si ritrovano appunto sia a partire dai libri, ma anche nei giochi, e quindi magari se è qualcosa che vi interessa nel nostro podcast fratello troverete approfondimenti su questi argomenti. Quindi io ringrazio Luca che è stato qui con noi per questo episodio crossover, che ritrovate comunque di là. E la cosa finale, ti sei preparato il libro che stai leggendo? Te l'avevo detto?
Sto leggendo per davvero, non me lo dovevo preparare, però non è di tanta scienza, va bene uguale?
Sì, sì, no, qualunque cosa, sì, certo, vai, 2 minuti, raccontaci cosa stai leggendo.
No, sto leggendo il sesto libro di The Witcher.
Ok.
Dopo una maratona iniziata un mese e 4 giorni fa circa. E devo parlare del libro,
Beh, se c'è qualcosa di interessante che vuoi dire su questo libro, poi se l'hai iniziato ora, oppure sulla serie, insomma, due parole su quello che... Se sei arrivato al sesto libro vuol dire che qualcosa di interessante l'hai trovato.
Sì, no, sicuramente. Ma in realtà, allora, dai, facciamo un parallelo con la fantascienza. In realtà mi sono cioè l'ho iniziato a leggere perché ho sempre voluto leggere i libri di The Witcher e mi sto ingarellando a cercare, italiano, ingarellando, si capisce, sì, soltanto
sì,
a Roma,
sì, okay. Sì, a Treccani, cioè, lo trovi.
Mi sto ingarellando a trovare i rapporti che secondo me ci stanno, al sesto libro lo posso dire, con il ciclo del Nuovo Sole di Gene Wolfe. Ah, e okay. Il punto di partenza è che Gene Wolfe, scusa, è l'autore di The Witcher, che non so pronunciare, quindi non lo pronuncerò.
Skaprowski, sì.
Esatto. Ha messo il ciclo del Nuovo Sole tra i 10 must have di fantascienza e fantasy, sì. E c'è tutto un discorso di questa figura un po' messianica del protagonista, eccetera, che secondo me si ritrova anche nel personaggio di Geralt per alcuni aspetti, soprattutto all'inizio, e anche alcuni aspetti estetici dei personaggi o di come è raccontato il viaggio, secondo me sono molto 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 sovrapponibili. Mm-hmm. E quindi oltre al fatto che mi piace molto, anche perché il Ciclo del Nuovo Sole è un pippone importante proprio a livello della prosa che lui utilizza, sì, sì. E ho letto quello prima di The Witcher, mentre The Witcher è molto molto snello nella prosa, è molto veloce, quindi ho detto vabbè, mo me lo voglio leggere, è più snello, rifiato, faccio una cosa un pochino più gestibile anche a mezzanotte. E però ho detto, piano piano ho cominciato a trovare questi collegamenti e nulla, cioè non che dici The Witcher deriva da quello.
No, no, però, okay, però magari appunto come tematiche, come archetipi a livello forse,
esatto.
Di quel... ok, sì, sì.
E quindi mi sto un pochino incastrando a fare questa cosa e posto che consiglio a tutti il Ciclo del Nuovo Sole, che è pazzesco, soprattutto i primi quattro, il quinto pure lì, sembra scritto tutto tempo dopo, sembra un pochino attaccato, infatti il ciclo in quanto tale sono i primi quattro, scavallando la terribile traduzione italiana, per proprio degli errori grammaticali ci stanno ogni tanto, cioè non debattitura, è proprio brutto. Consiglio a tutti di leggerlo perché è veramente stra-interessante, tutto solo si accosta magari a qualcosa che fa un'analisi un pochino critica e che aiuta a mettere insieme i pezzi. E The Witcher lo consiglio per altri motivi, perché comunque è un'epopea fantasy strafiga che gira comunque intorno al tema del sempre del cosa significa fare la cosa giusta, scegliere, sì, il male, sì, minore, come poi vediamo anche dalla serie, insomma. Ed è molto interessante e si legge anche molto snello, nonostante siano 8 libri, ecco.
Tra l'altro The Witcher è per certi versi collocabile all'interno del genere che viene un po' definito Grim Dark, credo di poter dire, sì. Quindi quel fantasy dark su cui abbiamo fatto una puntata un paio di mesi fa, quindi se volete un po' approfondire andate a ricercare anche quella puntata con ospiti, sì, d'eccezione di cui parlavamo anche appunto.
Non è proprio super, non è proprio, paradossalmente sono più dark i videogiochi, prendono più quella virata, okay. I videogiochi funzionano da sequel, sì, della, sì, serie, perché vabbè, spoiler, ma spoiler poco importante, secondo me, nonostante sembra importante, e appunto negato dai videogiochi, che credo siano abbastanza canonici. Poi in realtà alla fine della serie il protagonista pare che muore, mentre nei videogiochi lo continuano, però la serie è, cioè, è abbastanza dark, ma non è, cioè, non è tipo, che ne so, il ciclo di Malazan dei caduti, sempre, sì, fantasy, sì. Quello è proprio dark greve, mentre questo sì, ovviamente atmosfere dark, ma non è quella cosa che ti fa passare proprio la voglia di vivere, ecco.
Di vivere, esatto.
Non è Dark Souls, per parlare.
Sì, 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 infatti gioco. Quello l'avevamo citato proprio come uno dei caposaldi del grimdark.
Quello è proprio dark, da morire.
Io invece sto leggendo un'antologia italiana di fantascienza che è Il Fiore della Quintessenza, che sono 16 racconti, mi pare, basati tutti sull'idea, sul tema dei mondi paralleli. Per ora non ho letti solo 3 o 4, quindi insomma sono ancora abbastanza all'inizio, però per ora ho letto cose abbastanza interessanti e comunque variazioni, diciamo, curiose sul tema, nel senso i mondi paralleli, gli universi paralleli, multiverso, non metaverso, multiverso, è una cosa abbastanza conosciuta, utilizzata nella fantascienza, e poi appunto ora il multiverso, come è stato introdotto nei vari universi cinematografici, ormai alla portata di tutti, però insomma qui ho trovato un paio di interpretazioni, non dico assolutamente originali, mai viste prima, però comunque che non ti fanno pensare che sia sempre la solita roba, quindi per ora mi sembra interessante. È uscito a ottobre, un piccolo editore, tra l'altro non è un editore specializzato in fantascienza, però insomma, cioè, mi sembra che possa essere una cosa interessante. E, ok, quindi direi che abbiamo detto tutto e abbiamo fatto i pipponi del caso. Di solito appunto c'è Angela che fa le sue polemiche, ma stavolta ho trovato un degno sostituto, quindi benissimo così. E la prossima volta non so se riprenderemo il filo appunto della storia della fantascienza, perché avevamo un'altra puntata prevista per un altro argomento, per appunto la settimana, insomma tra due settimane, quindi forse terremo quello che è un argomento fresco e poi riprenderemo la storia della fantascienza con la Golden Age nella puntata successiva, però insomma vediamo, tanto bene o male qualcosa si trova. Quindi io ringrazio di nuovo Luca per averci portato uno sprazzo di cultura gaming all'interno dei nostri discorsi seri sui libri, e ci rivediamo nella prossima puntata tra due settimane qui su Reading Wildlife. Ciao a tutti.
Ciao.